Storie Libere presenta.
L'uomo addomestica una pianta o un animale quando li plasma a suo piacimento, premiando i caratteri che gli sono utili ed eliminando quelli che non gli servono. L'uomo ha cambiato il lupo e lo ha trasformato in cane, selezionando gli individui più mansueti, e ha cambiato il mandorlo selvatico, trasformandolo nel mandorlo dolce che conosciamo premiando la mutazione non velenosa. Forse non ci avete mai pensato, ma il cane, come la vacca, la capra, il mandorlo, il farro e l'orzo, in fondo sono degli OGM, organismi geneticamente modificati primordiali, in cui l'uomo ha eliminato i geni che non gli piacevano, premiando quelli a lui utili. Mi chiamo Vincenzo Venuto e sono un biologo. Per tanti anni mi sono occupato di etologia, studiando il comportamento dei pappagalli. Oggi sono autore, scrittore e divulgatore televisivo. In questa quarta stagione del Gorilla ce l'ha piccolo, domesticazione ed evoluzione umana, parliamo di come, grazie alla nascita dell'agricoltura, da poche centinaia di migliaia siamo diventati prima milioni e poi miliardi. Com'è nata l'agricoltura? Quando e dove si è sviluppata? Come abbiamo fatto ad addomesticare le piante e gli animali? Perché chi aveva il cavallo e i cereali ha potuto conquistare il mondo? Racconteremo 13.000 anni di storia dell'umanità, da quando eravamo cacciatori e raccoglitori a quando siamo diventati contadini e cittadini. In questo quarto episodio della quarta stagione raccontiamo la domesticazione del cane, della pecora, della capra, del cavallo, della vacca e del maiale. Parleremo perciò degli animali che hanno cambiato la storia dell'umanità e che oggi troviamo in tutti gli angoli del mondo. Devo dire che mi manca Vera che dorme sul tappeto. Vera è il mio cane, non lo vedo da un po' di tempo, però me la ricordo quando lavoravo al computer, lei stava sul tappeto e sognava. E quando sognava muoveva le zampe, faceva dei versi, faceva finta di correre. Insomma, la presenza di un cane nella mia vita c'è sempre stata, è sempre stata importante. Ogni tanto poi apriva quell'occhione da dolce Rottweiler mucca, perché quello sembrava, per capire se andava tutto bene. Insomma, lei c'era anche se dormiva e io c'ero per lei. La presenza di un cane nella vita di una persona è una presenza forte. Un cane ti vede come una guida, un leader, e non te lo puoi dimenticare, perché deve uscire, giocare, socializzare, mangiare, ma la sua presenza può essere anche discreta e rassicurante. E mentre vacche, pecore, maiali e capre sono state addomesticate e asservite ai nostri bisogni alimentari, con il cane dalla notte dei tempi collaboriamo e abbiamo un vantaggio reciproco da questa relazione, vero Telmo?
Eh sì, è una storia bellissima, raccontata tante volte da Conrad Lorenz e da molti altri scrittori. Ed è una storia bella perché non è detto che dovesse andare in questo modo, perché noi e i lupi, cioè l'antenati e tutti i cani, eravamo nemici. Siamo nemici, no? Perché competevamo per le stesse risorse, noi uccidevamo loro e loro qualche volta uccidevano noi e minacciavano i nostri cuccioli, quindi eravamo nemici. Poi però è successo qualcosa, lentamente, forse più anticamente di quanto pensiamo, tra il Medio Oriente e la Cina, e abbiamo cominciato a collaborare, cioè dalla competizione dell'evoluzione è nata la coevoluzione, cioè abbiamo cominciato a dipendere gli uni dagli altri. I lupi dipendevano da noi per il cibo, per gli avanzi sostanzialmente a costo zero, quindi senza dover sfidare grandi prede, e noi piano piano abbiamo capito che avere intorno quei lupi, cioè quei predatori, poteva essere importante, perché col loro olfatto, con il loro udito, potevano fare la guardia e difendere i nostri accampamenti nomadi da altri nemici. E lì è nata la nostra storia meravigliosa di amore e di collaborazione. E quanto agli OGM che citavi prima, in effetti tu pensa quanto si assomigliano poco un lupo originale, tipo un pechinese o un chihuahua oggi.
Telmo Pievani è professore ordinario presso il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Padova, dove ricopre la prima cattedra italiana di filosofia delle scienze biologiche. Filosofo, storico della biologia ed esperto di teoria dell'evoluzione, autore di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali nel campo della filosofia della scienza. Il cane perciò ci ha aiutato nella caccia, nella difesa delle proprietà degli armenti. Nel nord, dove non c'era il foraggio per i cavalli, il cane era il nostro mezzo di trasporto e ci ha persino nutrito. In Cina tutt'oggi il cane, ahimè, viene mangiato. Come nacque questa collaborazione? Vi racconto come andò. Questa storia la scrissi nel Gorilla ce l'ha piccolo, il libro. E la storia inizia così. C'era una volta un giovane lupo. Aveva lasciato il suo branco ed era alla ricerca di un territorio di caccia. Il suo desiderio più grande era trovare un nuovo branco in cui si sarebbe sentito al sicuro. Un giorno, nel suo vagare, attirato dall'odore della carne, si avvicinò ad un gruppo di cacciatori umani. Era spaventato, ma allo stesso tempo sentiva un'attrazione verso l'uomo, perché quelle strane creature nude, che camminavano erette, cacciavano proprio come lui. Alcuni tendevano un agguato, altri spingevano la preda nella direzione voluta. Cacciare in branco gli mancava, per cui rimase ad osservare quegli uomini per giorni. Una mattina, il giovane lupo solitario si trovò davanti ad un cervo che scappava dai battitori. Senza pensare, seguì l'istinto e iniziò a spingerlo verso le lance dell'uomo. C'era un ragazzo nascosto dietro una roccia. Aveva una pietra in mano e istruzioni precise su come usarla, ma era la prima volta che usciva con gli adulti e ancora non aveva ucciso nessuna preda. Al ragazzo batteva forte il cuore e non riusciva a stare immobile come gli avevano detto. Sentendo le urla dei battitori, si sporse per vedere cosa stava accadendo. Non poteva credere ai suoi occhi. Un lupo stava spingendo un cervo proprio verso di lui. Riguardò la scena perché forse aveva sognato, ma era vero. Un lupo lo stava aiutando. Quando il ragazzo uscì allo scoperto, il cervo non lo vide, ma il lupo sì, e in quel preciso istante l'istinto predatorio che lo aveva guidato in quella folle corsa si spense. Fu una fortuna perché se fosse andato più avanti sarebbe diventato lui stesso una preda. Il cervo era troppo occupato a scappare. Si guardò indietro. Il lupo era immobile. Fu l'ultima immagine che vide prima che la lancia lo trafiggesse e la pietra lo finisse. Quella notte, davanti al fuoco, gli uomini festeggiarono. Il cervo era la preda più ambita perché il fegato e il sangue erano buoni, con le corna avrebbero costruito nuove lance, con la pelle si sarebbero riscaldati e la carne avrebbe sfamato le donne e i bambini per tanti giorni. Il lupo osservava il focolare da lontano. Aveva fame. Il ragazzo, senza dire nulla agli altri, gli lanciò un osso con ancora della carne attaccata. In quel preciso istante nacque un'amicizia che dura da allora. A mille ce n'è nel mio cuore di fiabe da narrar. E in effetti questa è una bella storia, ma ne ho tante altre. C'è anche quella in cui un cacciatore e una donna trovano dei cuccioli di lupo e li portano al villaggio. Beh, ma qualsiasi storia possa inventarmi, il finale è sempre lo stesso. Le due specie si incontrarono e vissero felici e contente.
Sì, questa seconda mi sembra un po' pericolosa, perché se porti via un cucciolo dal branco corre il rischio che tornino i genitori molto arrabbiati a pretenderlo indietro. La prima invece è, sì, molto plausibile, anche se forse all'inizio non ci fu proprio una vera e propria collaborazione alla caccia, però una reciproca tolleranza sì, con reciproci vantaggi, appunto cibo di scarto in cambio di sicurezza. E questo significa che i lupi forse presero l'iniziativa e si auto-ammansirono, nel senso che quelli che bazzicavano di più e meglio attorno agli umani ottenevano più cibo, sopravvivevano e si riproducevano di più. E questa è ancora evoluzione per selezione naturale.
Allora, la storia della domesticazione del lupo in cane però è una storia ancora molto molto dibattuta. E forse le cose non sono andate proprio come ce le siamo immaginate, come le ho raccontate nella mia storia. Partiamo da un punto preciso. La più antica testimonianza fossile di un cane, cane vero, insieme ad un uomo, risale a 14.000 anni fa, cioè prima della nascita dell'agricoltura. E su questo non ci piove. 14.000 anni fa, e sicuramente il cane era già un cane. In un altro sito israeliano sono stati rinvenuti resti risalenti a 12.000 anni fa, resti di un uomo con un cucciolo di cane. E anche qui siamo tranquilli. Dopo 12.000 anni fa troviamo resti nei siti archeologici, resti di cani e uomo in tantissimi luoghi, Cina, Sud America, Europa, e questo ci racconta una prima cosa, già l'abbiamo trattata, ma che la domesticazione del cane avvenne in luoghi differenti in varie parti del mondo.
Sì, esatto, ormai questo è sicuro. È stata trovata una tomba di cane addirittura 14.000 anni fa in Germania. Quindi è evidente che quell'amicizia era partita molto prima. Quando troviamo già dei cani dentro le tombe, il processo c'è già completato praticamente, no? Quindi vuol dire che derivava da una lunga collaborazione quando noi eravamo nomadi, quando eravamo cacciatori e raccoglitori. Quindi ben prima del Neolitico e della domesticazione poi di tutti gli altri animali di cui abbiamo parlato.
Però c'è un altro punto che non torna, almeno sui tempi di domesticazione. C'è un biologo che si chiama Robert Wayne che ha condotto uno studio sul DNA mitocondriale dei lupi, dei cani e dei coyote. Lui ha visto che i lupi e i coyote si sono differenziati dal loro progenitore comune 1 milione di anni fa, mentre i lupi e i cani 135.000 anni fa, non 14, 20, 30, 135.000 anni fa, cioè un tempo lontanissimo, quando ancora l'uomo non era uscito dall'Africa. Wayne spiega questo ritrovamento dicendo che in realtà alcuni lupi si erano differenziati già dai loro progenitori molto prima ed erano dei protocani, li chiama così, protocani. Cosa ne pensi di questa ipotesi?
Beh sì, è, diciamo, è possibile. Non mi stupisco perché ormai le datazioni stanno andando indietro un po' per tutti, per le prime volte in cui arriviamo in America, in Australia. Homo sapiens forse è nato 300.000 anni fa, non 200.000, quindi stiamo portando indietro un po' tutto, quindi anche questa bellissima storia. Certo, 135.000 anni fa è tanto indietro, noi eravamo ancora in Africa, però è un'ipotesi che c'è. Pensa che qualcuno sostiene addirittura che la nostra amicizia con i cani sia stata l'arma segreta che ha permesso il successo di Homo sapiens rispetto alle altre specie umane. Qualcuno pensa addirittura che abbiamo sopravanzato i Neanderthal grazie all'amicizia con appunto i protocani. Però noi diciamo che probabilmente quando poi noi siamo usciti dall'Africa a più ondate tra 80 e 60.000 anni fa, lì siamo sicuri, i branchi di lupi li abbiamo incontrati, quindi quella dinamica che tu hai raccontato nella tua fiaba lì sicuramente è cominciata a succedere. Poi c'è il dato genetico invece, quello è abbastanza sicuro, che ti dice quando è iniziata proprio la divergenza genetica dei cani, veri cani, rispetto ai lupi, e lì arriviamo a 35-30.000 anni fa. Quindi vedi che è ben prima della tomba del cane di cui parlavamo prima, che è a 14.000.
Prima abbiamo detto che il cane e l'uomo hanno, come dire, avuto un vantaggio reciproco dal loro incontro. Però c'è chi la pensa in modo completamente diverso. Leggevo un libro poco tempo fa di Steven Budiansky, e il libro si intitola L'indole del cane, e qua Budiansky sostiene che i cani sono degli scrocconi biologici, cioè i parassiti sociali, un fardello sulle spalle dell'umanità che ha prosperato a scapito della nostra specie. Allora, leggo testualmente. Rubano tanto al ricco quanto al povero, senza guardare in faccia nessuno. Sono loro a decidere a che ora dobbiamo andare a dormire e quando è il momento di alzarsi. Dove possiamo andare in vacanza, chi possiamo invitare a cena o come dovremo arredare il soggiorno. Appartengono a quella stretta cerchia di truffatori che ci lasciano gabbati e contenti. All'inizio ho riso, poi mi sono arrabbiato, poi ci ho pensato un po', ho detto ma vuoi vedere che Budiansky per qualche cosa ha ragione? Tu cosa ne pensi?
Ma sai che anch'io penso che un po' abbia ragione, perché la colpa è chiaro, non è dei cani che sono degli scrocconi o dei truffatori, siamo noi, no? Che ci siamo messi nelle condizioni di farli vivere con noi e abbiamo generato in loro abitudini e comportamenti che poi sono più umani che canini. Cioè, secondo me il problema è l'antropomorfizzazione, no? Li abbiamo addomesticati a nostra immagine e somiglianza e adesso siamo noi a volte schiavi delle abitudini che abbiamo indotto. E a me piace sempre ricordare che quando abbiamo a che fare con i cani, questo è molto importante, anche se un cane ci sembra molto coccoloso e tenero, comunque geneticamente è un lupo. È un membro dell'ordine dei carnivori e quindi come tale discendente dei lupi va rispettato.
Sì, sono assolutamente d'accordo. Per cui forse i cani si sono differenziati dal lupo senza l'aiuto dell'uomo, erano protocani già prima che li incontrassimo, e sono riusciti a sfruttare il nostro punto debole, cioè l'innata propensione a prenderci cura di una creatura debole. Per cui metteteci davanti un animale piccolo, indifeso, con gli occhi grandi, la testa tonda e il muso umido, beh, ci prenderemo sicuramente cura di lui. Beh, se fosse andata così, forse è stato il lupo che ha addomesticato l'uomo. Un po' mi piace questa cosa.
Sì, esatto. Beh, lo diceva già Conrad Lorenz, nel senso che noi siamo attratti da animali che hanno fattezze da cucciolo, come dicevi tu, perché scatenano in noi un senso innato di accudimento, no? E di tenerezza. Il paradosso è che siamo noi ad aver selezionato quelle caratteristiche. Geneticamente, tra l'altro, sono tutte collegate tra di loro, cioè noi oggi la chiamiamo proprio sindrome da domesticazione, quindi pelo maculato, le orecchie che diventano pendule, gli occhi che si ingrandiscono, la testa tonda, il muso un po' schiacciato, sono tutte caratteristiche collegate tra di loro dalle connessioni tra i geni. E poi la cosa bella è che è però reversibile, nel senso che quando poi, è già successo, pensa ai dingo, no? Sono dei cani che si sono rinselvatichiti, piano piano riprendono i comportamenti e anche le fattezze da lupi, quindi quando poi tornano selvatici l'evoluzione torna indietro.
E oggi nelle opulente società occidentali i cani sono curati, coccolati, nutriti, massaggiati, psicanalizzati. C'è chi spende cifre assurde in terapie di agopuntura e psicoterapia. Poi leggevo anche che il mercato del lusso qui non conosce crisi e ho letto da qualche parte c'è chi spende 3 milioni di dollari per un collare in oro bianco 18 carati arricchito con 1600 diamanti. Beh, i cani, quello che so sicuramente è che i diamanti proprio non li vogliono. Vogliono essere trattati, come dicevamo poco fa, come cani e non come bambini da viziare. Questo significa sottostare ad una gerarchia sociale e ad un leader, che in teoria dovremmo essere noi. Noi siamo il loro leader, loro sono gli animali più felici del mondo. Chi non ha bisogno di un vero leader umano, sempre presente, sono i cani da guardiania, quelli che vivono con le pecore e difendono le greggi dai predatori. Li ho incontrati tante volte e sono cani veramente incredibili. Non hanno bisogno di stare accanto all'uomo, hanno bisogno di stare accanto alle pecore. E chi si avvicina è un nemico. La domesticazione della pecora, che è un animale importantissimo, avvenne tra i 12 e i 13.000 anni fa e ad essere addomesticato fu un muflone selvatico mediorientale. Aveva le caratteristiche giuste, come dicevamo nello scorso episodio, era un erbivoro di grossa taglia, un buon carattere, cresceva in fretta, si riproduceva facilmente in cattività, viveva in branco formando greggi. Non era territoriale e aveva bisogno di un leader che guidava il gruppo. Seppur molto simile, il bighorn delle montagne rocciose in America non è mai stato addomesticato. Il motivo è che non esiste in questa specie un istinto di sottomissione nei confronti di un individuo dominante.
Gli manca alcune delle caratteristiche che abbiamo elencato nello scorso episodio.
Esattamente. Il processo di domesticazione della pecora iniziò, tanto per cambiare, nella mezzaluna fertile, che è la regione storica del Medio Oriente, che abbiamo trattato già per quanto riguarda la domesticazione di alcune piante importantissime in agricoltura, che fu fondamentale per la domesticazione di animali, di piante, come il grano e il farro, specie che tutt'oggi, come dire, nutrono l'umanità. Da lì la pecora si diffuse velocemente in Africa e in Europa. Le pecore, inizialmente allevate per la carne, furono poi sfruttate per la lana e il latte. Grazie a questo animale sono state fondate le più importanti civiltà come quella romana. La pecora infatti accompagnava i guerrieri pastori che vivevano nella penisola italiana.
Eh sì, è stata fondamentale per la storia umana. E anche se non sembra, pecore e capre appartengono alla stessa famiglia dei bovini, perché sono ruminanti anche loro. Si sono separate circa 5-6 milioni di anni fa tra di loro, sempre in quella zona lì, mezzaluna fertile, Caucaso, Persia, probabilmente tra le montagne del Tauro e dello Zagros, fino alla Turchia e, come dicevi, le pecore furono domesticate dai mufloni, le capre invece dal Bezoar, in quella stessa area intorno a 10.000 anni fa, e poi si sono disperse in tutto il mondo, ovviamente seguendo gli allevatori e le rotte commerciali. Una curiosità, oggi ci sono animali che a noi sembrano totalmente selvatici, tipo i mufloni sardi o quelli che ci sono a Cipro. In realtà non è così, non sono originari, perché sono pecore importate che poi si sono rinselvatichite. Quindi ancora una volta il confine tra domestico e selvatico non è definitivo, possono anche tornare poi selvatiche. E ricordiamo che quando gli umani portarono le capre nelle isole, nel Pacifico per esempio, o nell'Oceano Indiano, fu un disastro, perché sono specie che poi diventano invasive e distruggono la biodiversità autoctona, locale, diventano specie invasive.
Sì, perché la capra è più frugale e adattabile e della pecora. Questi erbivori infatti mangiano qualsiasi sostanza vegetale, erbe dure, rovi, spine, cortecce, foglie. Le risorse vegetali più scarse di nutrienti, quelle che gli altri ruminanti scartano, per la capra vanno bene, benissimo. E poi si adattano ad ambienti difficili, come per esempio l'ambiente alpino. Si spiega bene l'adattamento all'ambiente alpino perché l'animale da cui deriva la capra è una specie di stambecco che, come anticipavi poco fa, è il Bezoar, che è tutt'oggi diffuso in Asia centrale e occidentale, per cui esiste ancora la capra, diciamo così, originale. Si trova nella zona del Caucaso, dell'Armenia e della Persia ed è stata addomesticata tra i 10 e i 12 mila anni fa. Probabilmente il primo latte dell'alimentazione umana è stato un latte di capra.
Eh sì, il latte è stato fondamentale, quello di capra lo è perché è molto nutriente per l'uomo e contiene meno lattosio, e quindi quel processo di capacità progressiva di digerirlo in età adulta è stato facilitato con le capre.
Prima raccontavo del mio cane di Vera, ho anche un cavallo, tutto nero come Vera. Mora è il mio cavallo ed è decisamente una femmina dominante, pesa 700 kg, per cui un po' la stazza glielo permette. E questo significa che quando si trova in mezzo ad altre femmine in un campo a brucare l'erba, è lei che decide dove andare a brucare. L'erba più buona è la sua e non la lascia alle altre. E le altre la rispettano. E se vivessero brade, probabilmente queste femmine la seguirebbero come un leader, perché i cavalli fanno così. I cavalli selvaggi oggi non esistono più, però gli studi etologici sui branchi rinselvatichiti, che si possono trovare anche nell'Aveto, tra la Liguria e la Toscana, ci raccontano che gli stalloni difendono le femmine e i piccoli, e che la femmina dominante invece è quella che decide quando ci si sposta, dove andare a mangiare, dove si va a bere. Tutti seguono la femmina dominante. E quando Mora, il mio cavallo, è senza la sella e senza l'imboccatura, cioè quando non la cavalco, mi segue, mi fa i grattini con le labbra mentre la spazzolo, fa con le labbra, le muove avanti e indietro e me le mette sulla schiena. Mi dimostra che mi riconosce, che io per lei sono la femmina dominante del nostro piccolo branco. Questa caratteristica peculiare dei cavalli è la stessa che ritroviamo molto forte anche nel cane. Ha reso possibile la loro domesticazione, ma soprattutto ha reso possibile il fatto che un cavallo riconosce un umano come un leader e a quel leader darà tutto senza paura. Se chiedi al tuo cavallo di buttarsi in una battaglia tra le lance, lo farà solo perché ha piena fiducia in te. Vedevo poco tempo fa un film ambientato in epoca medievale con questi cavalli che veramente si buttavano nella battaglia senza nessuna paura. Un asino questa cosa non la farebbe mai, perché sì, lui segue il leader, instaura una relazione bellissima, però nel pericolo inutile proprio non ci si ficca, e questo è il motivo per cui il cavallo è l'animale della guerra mentre l'asino è quello della pace. Ma quando fu addomesticato il cavallo? Beh, la domesticazione del cavallo avvenne nelle steppe della Russia meridionale tra i 5 e i 6 mila anni fa. Recentemente è stato fatto uno studio genetico su quasi 300 fossili di cavalli che ci ha permesso di individuare il luogo preciso dove è iniziata la loro domesticazione. Questa ricerca, pubblicata su Nature, ha dimostrato che fino a circa 5.000 anni fa la diversità genetica dei cavalli europei era molto alta, e questo significa che in Europa c'erano diverse specie di cavalli e diverse popolazioni umane che cercavano di addomesticarla. Poi, 4.700 anni fa, ci fu un crollo della diversità genetica E questo significa che la specie è stata domesticata.
Esattamente. Diciamo che il cavallo è stato addomesticato un po' dopo le altre specie. Probabilmente all'inizio era cacciato per la carne, un po' come le renne per mangiarlo. Però si capisce anche che era un animale molto carismatico, molto rispettato, perché lo troviamo per esempio nelle pitture rupestri europee. Ci sono tantissimi cavalli che corrono, bellissimi, a Lascaux, a Chauvet, ad Altamira. Quindi è chiaro che da motivo di, come dire, di alimentazione è diventato poi un animale con il quale instaurare quei rapporti che dicevi tu, molto più utile poi per gli spostamenti di queste popolazioni. Il crollo di diversità genetica è tipico della domesticazione per un motivo molto semplice, perché tu prendi pochi maschi, per esempio, e fai riprodurre sempre quelli, comunque individui pochi che hanno le caratteristiche che vuoi tu. E questo genera un effetto che si chiama collo di bottiglia, di deriva genetica, che riduce la variabilità. È un fenomeno che poi si vede ancora adesso nelle razze, quelle create per esempio nell'ultimo secolo, secolo e mezzo, quei cani e gatti stranissimi, non so, i gatti senza pelo, con forme della testa, o anche per i cani stranissime. Quello è un esercizio anche, secondo me, eticamente molto discutibile, perché tu crei delle popolazioni molto vulnerabili, perché sono pochissimi individui, si accoppiano tra di loro e quindi sono animali pieni di malattie, di tare genetiche. Quindi non è per niente giusto, secondo me, spingere fino a tal punto la selezione artificiale. Al contrario, vedi invece che dove c'è un continuo flusso, no? Un continuo mescolamento tra selvatici e domestici, pensa per esempio ai cinghiali e ai maiali che continuano spesso a incrociarsi, come è successo anche recentemente in Italia, lì questo impoverimento genetico non c'è e le popolazioni sono molto più robuste e addirittura invasive, come succede con i cinghiali che arrivano in città e che imperversano in Italia. Questa è una legge importante dell'evoluzione: più c'è variabilità genetica e più la popolazione è sana e resistente.
Beh, la diversità, la variabilità è un valore, l'abbiamo sempre detto in tutti i podcast che abbiamo registrato.
Torna questo tema, esatto.
Beh, sa di fatto che 4700 anni fa ci fu un crollo della diversità genetica dei cavalli, questo ci dimostrò che i cavalli furono addomesticati e furono addomesticati in una regione della Russia situata alla confluenza tra i fiumi Volga e Don, e da lì cominciarono a diffondersi a tutto il resto del continente. Gli abitanti della regione li allevavano e li usavano per spostarsi, per spostare le merci su lunghe distanze. In questo modo questa specie addomesticata si diffuse piano piano in tutte le regioni circostanti.
E siamo sempre in Eurasia, no? Che vale un po' per molte specie, anche per i bovini, ancora una volta, perché c'è tanta uniformità, non ci sono grandi barriere e si possono diffondere molto facilmente. Però lasciami spendere ancora una parola in difesa dell'asino, poverino, che è vero che il cavallo è l'animale della guerra, però poi le piramidi, le cattedrali, le grandi opere dell'umanità le abbiamo fatte grazie ai poveri asini.
Sì, questo l'abbiamo raccontato anche nell'episodio precedente. L'asino è l'animale della pace, è l'animale che ha costruito le civiltà.
Esattamente, mattone dopo mattone, carico dopo carico, salita dopo salita.
Vabbè, tornando al cavallo, questo cavallo che iniziò ad essere domesticato, iniziò a sostituire rapidamente tutti gli equini che ancora pascolavano nelle steppe dell'Eurasia, che noi vedevamo come bistecche essenzialmente. E per cui una specie domesticata fu coccolata e quelle altre invece vennero mangiate. Venne selezionata la docilità, la resistenza, la capacità di portare un umano sulla groppa. E questo portò negli anni ad un crollo ulteriore della diversità genetica e emerse in qualche modo il cavallo domestico come lo conosciamo oggi. I cavalli erano le gippe e i carri armati del passato. Chi li aveva conquistava il mondo perché i guerrieri si muovevano veloci su grandi distanze. Il carro da guerra tirato dai cavalli fu una rivoluzione in campo militare e la carriera dei cavalli da guerra fu lunga. Si concluse soltanto fino alla Prima Guerra Mondiale. Il cavallo però, come l'asino, ha aiutato l'uomo anche nel lavoro dei campi, trainando gli aratri, trasportando pesi, ci ha dato la sua carne, la sua pelle e persino il suo latte. Il popolo mongolo, che grazie al cavallo ha fondato uno dei più grandi imperi della storia, da sempre usa i cavalli, il latte di cavalla, fa diversi tipi di alimenti, per esempio il cege, un latte acido, una bevanda tradizionale, la cui storia risale ai tempi dell'impero mongolo, e viene consumato come alimento, come bevanda per dissetare e come medicinale, e il valore medicinale del cege è dovuto all'elevato contenuto di batteri lattici all'interno di questa bevanda. E questa bevanda poi può essere anche fermentata e diventare alcolica. Perciò i cavalli sono stati usati nella guerra, nella pace, per arare i campi, per trasportare noi e anche come alimento.
Eh sì, per questi animali possiamo dire un po' quello che si diceva anche dalle mie parti del maiale, no? Che non si butta via niente, nel senso che diventano animali dai quali noi dipendiamo un po' per tutta la nostra vita. Noi dipendevamo da loro, appunto, pensa all'esempio del cavallo che facevi adesso, per la carne quando ce li mangiavamo, per spostarci, però la pelle serviva per i contenitori, anche lo sterco si usava, no? per il fuoco, quindi praticamente di quell'animale lì non si buttava via niente, si era una sorta di proprio di coevoluzione tra noi e loro.
Beh, la stessa cosa si può dire per i bovini. Ma mentre i cavalli derivano da un'unica popolazione di equini che vivevano in una ristrettissima zona della Russia, i bovini hanno una storia molto più complessa. I ritrovamenti paleoarcheologici e la genetica ci raccontano che ci furono due eventi principali di addomesticamento sull'antico Uro, che si chiamava Bos primigenius. Questo era un bovino selvatico che solo poche centinaia di anni fa aveva ancora una diffusione enorme che andava dalle isole britanniche all'Africa, al Medio Oriente, all'India, all'Asia centrale. L'Uro, il grande bovino selvaggio dell'Europa, era grande, aveva le corna a forma di lira e una striscia chiara lungo la spina dorsale. I maschi erano neri, mentre le femmine e i vitelli rossastri. Era famoso per il suo atteggiamento aggressivo. Nelle culture antiche uccidere un Uro era un grande atto di coraggio. A partire dal 1200 l'areale dell'Uro si era ristretto alla Polonia, alla Lituania, alla Moldavia e alla Romania. E vista la sua rarità, solo i nobili potevano cacciarlo. Poi la prerogativa si restrinse alle famiglie reali. Con il drastico declino della popolazione anche la caccia cessò. Ci fu un tentativo di salvaguardia delle popolazioni rimaste, ma non servì a nulla. Nel 1564 sopravvivevano in Polonia soltanto 38 animali e l'ultimo Uro visto vivo fu una femmina che morì in Polonia nel 1627. Però ritorniamo a parlare della domesticazione dell'Uro. Ci furono due eventi indipendenti di addomesticamento. Uno avvenne in Medio Oriente e l'altro in una zona che si trova tra il Pakistan e il nord dell'India. Questi due eventi diedero origine alle due specie più comuni di bovini addomesticati, e cioè il bovino, quello la nostra vacca, il Bos taurus, e lo zebù, il Bos indicus, cioè la vacca con la gobba indiana.
Quindi ancora una volta un'evoluzione parallela, indipendente e strana, perché l'Uro non aveva una delle caratteristiche che abbiamo definito la volta scorsa, cioè non aveva un buon carattere. Quindi evidentemente anche qui, un po' come per il cavallo e per altre storie, deve essere durata tantissimo questa coevoluzione, no? Questa costruzione di una fiducia reciproca. Quindi evidentemente prima li abbiamo recintati, li mettevamo in certi posti, poi abbiamo cominciato piano piano a interagire con loro, li abbiamo selezionati finché l'Uro primigenio è diventato un po' più, come dire, gentile rispetto ai suoi predecessori, e siamo riusciti a creare appunto la vacca e lo zebù. È interessante, è un'altra di quelle storie tra l'altro di estinzione recente. A volte la specie originaria si estingueva praticamente subito, questa forse proprio grazie a questo suo carattere selvaggio è resistita fino alla metà quasi del 600. E si pensa che la corrida, le tante forme di corrida che ci sono, siano una reminiscenza dell'atto coraggioso di avere a che fare con un animale di questo tipo e saperlo domare.
C'è stato chi si è preso la briga di fare uno studio genetico su 108 esemplari di razze bovine moderne, che ha confermato che ci sono stati due atti di domesticazione indipendente. L'abbiamo visto. Una è avvenuta in Nord Europa e una addirittura in Italia, al sud dell'arco alpino. Questa cosa veramente, quando l'ho letta, mi ha sorpreso, perché quella del sud dell'arco alpino è legata ad una razza ligure, la razza cabannina, e a cui sono particolarmente legato perché mi trovavo a Rossi di Lumarzo, nell'entroterra del Golfo del Tiguglio, E questa capannina, ero lì che chiacchieravo con un allevatore, si è avvicinata, era infastidita dai tafani e ha cercato di incornarmi. Si è avvicinata, sembrava carina e gentile, e invece boom, ha cercato di incornarmi. L'ho tenuta lontano.
Hai rischiato di morire per colpa di una vacca. Però non sarebbe stato molto onorevole,
no,
da parte tua.
Però vacca antica.
Certo.
Primigenia.
Giusto. Nobile, giusto.
Vabbè, a questo punto è arrivato il momento di parlare del maiale. Il maiale, al contrario degli altri animali domestici o domesticato, non è un erbivoro, ma onnivoro. Fino a poco tempo fa si riteneva che la sua domesticazione fosse avvenuta in Cina, 10.000 anni fa. Si riteneva che lì fossero stati addomesticati pochi individui di cinghiali selvatici. Ma le cose non andarono proprio così. Analizzando il genoma di oltre 600 esemplari di maiali e di numerosi differenti gruppi di cinghiali europei e asiatici, è risultato che i maiali sono stati addomesticati 9.000 anni fa in Anatolia. Si torna sempre lì, quella zona lì. E poi anche nella valle del Mekong, nel sud-est asiatico, per cui anche qui abbiamo avuto una doppia domesticazione. Le analisi genetiche hanno permesso di stabilire che i primi maiali domestici sono arrivati in Europa al seguito dei primi agricoltori provenienti dall'Oriente 7500 anni fa e che questo primo gruppo di animali aveva effettivamente un'unica origine euroasiatica. Cosa ne pensi di questa?
Beh, questa è un'altra storia di domesticazione un po' diversa, appunto. Lui è un onnivoro. Nel caso dei suini hai la derivazione dal cinghiale al maiale, però c'è sempre stata una forte vicinanza tra domestico e selvatico, quindi un continuo incrocio, quindi popolazioni molto robuste, molto versatile, quindi stava con noi e mangiava, no? Grufolava nei nostri scarti e noi appunto ce lo mangiavamo come ancora una volta risorsa di carne e di molto altro. Il maiale secondo me è un po' particolare perché è più simile a noi, se ci pensi, nel senso che è la domesticazione di una specie che ci assomiglia un po' di più, è onnivoro come noi, molto versatile, molto opportunista, anche geneticamente, tant'è vero che noi appunto i maiali li usiamo anche per gli xenotrapianti, no, addirittura, quindi è un modello animale. E quindi è un po' più inquietante, se vuoi, l'hanno studiata anche tanti antropologi, cioè è un animale selvatico ma che ci assomigliava tanto e quindi è stato spesso demonizzato, per esempio, da molte culture, oppure divinizzato, come tipico, no, facciamo noi quando abbiamo un rapporto ambivalente con un animale.
In Mesopotamia, 5.500 anni fa, esistevano maiali addomesticati che poi, più tardi nella storia, troviamo presso gli Egizi, i Greci e i Romani. La letteratura classica è piena di riferimenti al maiale, al suo allevamento, ma fu solo nel Medioevo, quando aumentò il consumo della sua carne, che si iniziò ad allevare in modo intensivo, prima allo stato brado e poi, quando aumentarono i territori agricoli coltivati, in allevamenti stanziali. Fino a poco tempo fa, ogni famiglia italiana allevava il suo maiale per soddisfare le esigenze di carne e grassi di tutto l'anno. L'uomo non addomesticò solo i maiali, le vacche, i cavalli, le capre, le pecore e i cani, ma anche altre specie di grandi erbivori, come i dromedari, i cammelli, i lama e alpaca, gli asini, le renne e specie importantissime di bovini come i bufali asiatici, gli yak, i banteng e i mitang. Il motivo per cui non sono stati trattati in questo episodio è che, nonostante la loro importanza nelle economie e nella storia di tanti paesi, non hanno avuto una diffusione mondiale come quelli di cui abbiamo parlato. Anche il nostro amato asino lo si trova solo in Europa e in Africa. Addomesticammo anche la puzzola, trasformandola in furetto, il carnivoro usato per scovare i conigli e che prima dell'arrivo del gatto teneva a bada i topi nei granai. Furono addomesticate le cavie in Sud America e i conigli in Europa, ma tutti questi piccoli animali messi insieme non hanno avuto l'importanza storica ed economica del cane, della pecora, della capra e del cavallo, della vacca, del maiale. Lo stesso lo si può dire per le piante, ma di questa cosa ne parleremo nel prossimo episodio. Il gorilla ce l'ha piccolo, domesticazione ed evoluzione umana, è un podcast di Vincenzo Venuto raccontato con Telmo Pievani. In questa puntata abbiamo parlato degli animali che hanno cambiato la storia dell'umanità, nella prossima continueremo a parlare di evoluzione umana, focalizzandoci però sulle piante che hanno cambiato la nostra storia.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.